voci del Grigione Italiano.
Buonasera e ben ritrovati all'ascolto da Antonia Marsetti. Dopo esserci occupati la scorsa settimana dell'importante scoperta archeologica avvenuta recentemente a Roveredo, dove un sondaggio sembra indicare la presenza di un insediamento fortificato dell'età del bronzo, anche questa sera torniamo a parlare di archeologia. Approfondiremo alcune scoperte fatte in Alta Engadina, faremo il punto insieme al servizio archeologico del Cantone dei Grigioni sui cantieri attualmente in corso. Parleremo anche di un sito che ha affascinato studiosi e ricercatori, Piuro, nella Bregaglia Italiana, un luogo che ha ispirato tra gli altri il docente universitario Fabio Saggioro, autore del volume Scavi e ricerche su un paesaggio alpino di età medievale, dedicato proprio a questo straordinario contesto storico e paesaggistico. Ma andiamo per gradi e spostiamoci idealmente in Engadina Alta, dove sui fondali dei laghi tra Sils, Silvaplana e Sagmoriz riposano i resti di una foresta millenaria. Tronchi di larice o abete rosso, alcuni ancora in posizione verticale e ben ancorati al fondale, conservati in condizioni eccezionali a circa 20 metri di profondità. In questo caso le analisi ci riportano all'VIII secolo d.C. Nel lago di Sagmoriz ce ne sono 13 di alberi. L'assenza di ossigeno nei sedimenti ha preservato il legno in modo sorprendente, permettendo agli archeologi di studiarne gli anelli di crescita. Ogni tronco, quindi, è una vera e propria banca dati naturale. Racconta il clima, le precipitazioni, le variazioni ambientali del periodo in cui questi alberi erano vivi. Ma cosa ha causato la scomparsa di questo bosco? Un cambiamento climatico? Una variazione del livello del lago? E che cosa può dirci oggi questa foresta sommersa sulla fragilità degli ecosistemi alpini? Ne parliamo con Patrick Cassitti, archeologo e responsabile scientifico del Servizio Archeologico del Canton Grigioni, dove si occupa di ricerca, comunicazione scientifica, valorizzazione del patrimonio archeologico.
I tronchi trovati nei laghi di Sils e di Silvaplana e di Sagmoriz sono stati trovati casualmente da sommozzatori sportivi. E inoltre sono stati anche individuati altri tronchi durante i lavori del comune di Sagmoriz. Era nel 2017. Erano conosciuti questi alberi, ma non si sapeva esattamente quanti erano, dove si trovavano esattamente e di che epoca erano. Ed è questo negli ultimi anni, grazie a ricerche sistematiche, è stato un po' approfondito e adesso sappiamo molto di più sull'evento anche che ha causato questo innalzamento del livello del lago che poi ha portato alla morte di questi alberi. Sono state fatte delle immersioni sistematiche dall'Università di Ginevra. Gli studi sono stati fatti dal professor Marco Stoffel.
E allora, Patrick Cassitti, cosa possiamo dire sulle cause che hanno provocato l'innalzamento del livello delle acque del lago e che hanno così sommerso questa foresta?
Circa le cause non siamo certissimi, però sono da una parte geologiche, sono stati degli smottamenti nella zona che si possono ancora vedere oggi nel paesaggio e qui forse entra in gioco la variante del clima. Sembra delinearsi un periodo dove il clima si è raffreddato di qualche grado. E dunque più precipitazioni che possono aver aggravato la situazione geologica.
Viene da chiedersi come sia possibile ottenere oggi tutte queste informazioni da tronchi sommersi da migliaia di anni.
Questi alberi sono così ben preservati perché il legno, in assenza di ossigeno, non si decompone così velocemente. E questo ci dimostra che il livello del lago deve essersi alzato in modo molto veloce, sommergendo gli alberi completamente prima che essi si potessero decomporre dopo essere morti per via dell'acqua che li ha inondati. E anche questo è un dato importante, il fatto che abbiano sopravvissuto questi tronchi fino ad oggi ci indica anche la velocità di questo evento geologico che deve essere stato abbastanza catastrofico.
Questa foresta sommersa, dicevamo, può diventare una chiave di lettura per comprendere meglio la vulnerabilità degli ecosistemi alpini oggi?
Beh, diciamo che questo evento ci dimostra sicuramente l'imprevedibilità anche dei paesaggi alpini. Un'analisi geologica effettuata alcuni anni fa dal professor Schlüchter, per esempio, ha trovato che esiste sotto il lago di Sagmoriz e anche nei pendii sopra il paese di Sagmoriz un sistema carstico, che significa un sistema di caverne sotterranee attraverso le quali passano anche grandi quantità di acqua che ancora oggi rendono instabile quel pendio ed è molto probabile che questo evento geologico in passato sia riferibile a un crollo dentro questo sistema di caverne. Sì, questo è un esempio di come sia complessa la geologia in ambito alpino e di come veramente la prevedibilità sia limitata, purtroppo.
La scoperta della foresta sommersa a St. Moritz si inserisce nel più ampio filone dell'archeologia alpina e lacustre che negli ultimi anni sta restituendo nuove chiavi di lettura sull'evoluzione del paesaggio montano. Pane quotidiano per il servizio archeologico del Cantone dei Grigioni, che opera spesso prima ancora che partano ruspe e betoniere con l'obiettivo preciso di documentare e salvare ciò che altrimenti andrebbe perduto. E parliamo di questo con Christoph Bauer, responsabile degli scavi per il servizio del Cantone dei Grigioni, e cerchiamo con lui di capire quali sono i cantieri aperti oggi, tralasciando quelli in Mesolcina, di cui le voci si sono occupate la scorsa settimana.
E al momento stiamo scavando nella chiesa di Schirr, nel Prättigau, una chiesa gotica. Sotto il pavimento di questa chiesa abbiamo trovato una chiesa di età carolingia fondata attorno all'800 d.C. A aprile partiamo con vari progetti a Flims. Anche lì la ristrutturazione della chiesa, è necessario scavare lì il cimitero di età medievale. Poi ci sono delle ristrutturazioni presso il monastero San Giovanni in Valmüstair. Noi nel corso di un anno svolgiamo tra gli 80 e 100 interventi sul terreno, che sono sempre in connessione con progetti edilizi o anche di infrastrutture. Questi interventi partono da piccole cose come seguire per una giornata la pacchera che sta scavando il fossato per un nuovo allacciamento elettrico, e vanno fino a scavi che proseguono per parecchi mesi su un terreno, una necropoli o anche su delle case di valore storico che cerchiamo di analizzare e preservare. Così il nostro compito non è la ricerca archeologica, ma piuttosto la protezione del patrimonio archeologico, salvarlo dalla distruzione una volta che per le necessità moderne si deve distruggere anche dei monumenti archeologici per costruire delle case, costruire infrastrutture, eccetera. Sì, questo è in pratica il nostro compito e il lavoro che facciamo ogni giorno.
Un lavoro quotidiano, dicevamo, quello dell'archeologo, che accanto alla dimensione tecnica deve sempre misurarsi con un altro elemento fondamentale: il rapporto con il territorio e soprattutto con la popolazione. Per decenni la presenza del servizio archeologico poteva essere percepita come un ostacolo, un rallentamento, talvolta persino un problema per chi doveva costruire. Oggi la prospettiva è cambiata, grazie a un lavoro costante di pianificazione preventiva, di trasparenza e di divulgazione. L'archeologia nei Grigioni non è più vista come un nemico dei cantieri, ma come un alleato capace di intervenire per tempo, evitando blocchi e conflitti. Un cambiamento culturale che si è costruito negli anni e che ha trasformato la tutela del patrimonio da vincolo imposto a responsabilità condivisa, come sottolinea lo stesso Christoph Bauer.
Direi che il standing del servizio archeologico dei Grigioni nella popolazione è abbastanza buono. Abbiamo molti progetti di disseminazione che partono da piccoli interventi su Facebook per informare anche il pubblico del nostro lavoro, delle nostre indagini. Siamo un'agenzia cantonale e perciò è anche non solo il nostro obbligo, ma anche il nostro piacere di presentare il nostro lavoro alla popolazione. Si vede sempre quando noi pubblichiamo qualcosa, quando facciamo degli interventi pubblici, eccetera, che c'è molto interesse dalla popolazione locale per la loro storia che noi stiamo indagando. Dal punto di vista delle indagini, anche lì siamo su un buon rapporto con i committenti. Direi che il 95% dei nostri interventi li possiamo fare già prima che viene costruito qualcosa. Allora non c'è mai o quasi mai un blocco di un cantiere, perché noi praticamente siamo già parte del progetto, e quando il progetto viene avviato si sa già che viene accompagnato dal servizio archeologico e si sa già più o meno le tempistiche nei quali noi dobbiamo intervenire. Nella maggior parte dei casi è già pianificato coi committenti e loro sanno già, ok, c'è da prima fare uno scavo, durerà 2 mesi, 3 mesi e poi loro possono costruire. Perciò qua negli ultimi decenni è stato investito molto lavoro da parte dei responsabili del servizio archeologico, di costruire qua un rapporto di fiducia anche con la popolazione, che oggi rende molto.
Ma chi lavora concretamente in questi cantieri e soprattutto con quale formazione? L'archeologia spesso viene immaginata come avventura, è in realtà un mestiere strutturato e altamente tecnico. E allora, da Christoph Bauer, cerchiamo di capire come si diventa archeologi in Svizzera.
Di solito quando si sente archeologia si pensa sempre a Indiana Jones, qualcuno che ha studiato, che sta all'università. Non è così, è tutta un'altra cosa. Sì, che siamo i dirigenti del servizio archeologico dei Grigioni, sono tutti formati su livello universitario, però partendo dai dirigenti di scavo abbiamo tantissima gente che non ha formazione universitaria, ma piuttosto altre formazioni. Sono persone che vengono da mestieri molto diversi. Abbiamo un agricoltore, abbiamo persone che hanno studiato design, falegname. Può praticamente apprendere questo mestiere lavorando presso uno dei servizi archeologici in Svizzera e si può fare questa formazione di tecnico di scavo con tessera professionale federale, che è praticamente una formazione riconosciuta in tutta la Svizzera. E queste sono poi proprio le persone che dirigono su livello tecnico uno scavo, che praticamente fanno le foto, fanno tutta la documentazione, fanno la pianificazione degli scavi su un livello tecnico, quale materiale mi serve, ma anche su un livello economico, quanto costa questo scavo, che mezzi devo organizzare, quanto mi costano questi e quelli. C'è una formazione abbastanza larga anche su tecniche nuove di fotogrammetria 3D, fotografia coi droni, LIDAR, GIS.
Diventare archeologi significa acquisire sì competenze tecniche, ma anche coltivare una profonda propensione per la storia, perché il lavoro dell'archeologo non si esaurisce nello scavo, ha una funzione sociale, quella di restituire memoria alle comunità e contribuire a costruire consapevolezza collettiva. Ed è proprio su questo valore che si innesta anche la riflessione di Fabio Saggioro, docente di archeologia medievale all'Università di Verona e direttore scientifico delle ricerche condotte nella Bregaglia italiana a Piuro dal 2014.
La professione dell'archeologo è proprio questo. La funzione sociale dell'archeologo è partecipare alla ricostruzione o alla restituzione della memoria, della storia ovviamente anche, ma l'attività che noi facciamo è proprio questa. Piuro è un caso eccezionale, è un caso particolare per molti aspetti, però è un caso come da questo punto di vista molti. L'archeologia deve dialogare con le comunità, deve dialogare con i territori, costruendo anche in forma partecipata una consapevolezza della storia, delle trasformazioni che ci sono state nei paesaggi e della società nel corso del tempo. Quindi il lavoro dell'archeologo è un lavoro assolutamente pubblico. Oggi si parla molto di archeologia pubblica e noi a Piuro facciamo archeologia pubblica a tutti gli effetti.
Specializzato nello studio dei paesaggi medievali e delle dinamiche insediative alpine, Fabio Saggioro ha coordinato per oltre un decennio un articolato progetto interdisciplinare che ha riportato alla luce la storia di un centro alpino di respiro europeo, Piuro appunto, intrecciando ricerca archeologica, analisi ambientali, studio delle reti economiche. Il volume Archeologia Piuro, scavi e ricerche su un paesaggio alpino di età medievale raccoglie appunto i risultati di 10 anni di attività sul campo avviate nel 2014 e sviluppate anche nell'ambito del progetto transfrontaliero ArcheoAlps. Attraverso scavi stratigrafici, studio di materiali, indagini archeometriche, lettura del paesaggio, il libro ricostruisce le radici profonde della comunità di Piuro e ne ridefinisce il ruolo di questo territorio che per lungo tempo è stato conosciuto soprattutto per il tragico evento della frana del 1618 che l'ha travolto e sepolto. E non a caso Saggioro nel libro parla di risarcire una storia oltre la frana.
È un po' come quando si studia la storia, ci sono le date topiche, e queste date servono un po' a riassumere tutta una situazione. L'incoronazione di Carlo Magno, la caduta dell'impero romano d'Occidente, sono dei riferimenti che noi abbiamo. La frana di Piuro è un po' un riferimento per la storia di questa comunità. Solo che questo riferimento è diventato a un certo punto tutta la storia, perché pensando a Piuro si pensava appunto alla frana. E allora il lavoro dell'archeologo qui è stato anche quello di analizzare la storia sul lungo periodo. Cioè, non dico disinteressarsi della frana, ma collocare la frana in un lungo percorso diacronico in cui questo è un episodio drammatico, importantissimo, che cambia le vicende del paesaggio e del territorio, ma che è una parte del tutto. E quindi noi abbiamo lavorato soprattutto sul primo in questa fase delle nostre ricerche e abbiamo posto alcuni punti sulle origini dell'abitato di Piuro, sulla sua economia e abbiamo insomma indagato questa fase soprattutto legata all'alto medioevo. Sul dopo e sulle fasi immediatamente prima e dopo la frana saranno i prossimi anni magari ad aiutarci con le prossime ricerche a capire meglio una serie di ulteriori situazioni.
Quando il 4 settembre del 1618 la frana cancellò in pochi istanti il borgo di Piuro, la tragedia fu letta con gli strumenti culturali dell'epoca. Non esistevano conoscenze geologiche in grado di spiegare un evento di quella portata e la distruzione che secondo le fonti causò la morte di circa un migliaio di persone venne interpretata anche come punizione divina. La notizia si diffuse rapidamente in tutta Europa, suscitando impressioni e sgomento ben oltre l'arco alpino. È su questo immaginario, costruito tra cronache, memoria e narrazione religiosa, che oggi la ricerca storica e archeologica prova a fare chiarezza, distinguendo tra interpretazione simbolica e ricostruzione scientifica dei fatti.
Entrano in gioco tanti fattori, diciamo così, nello spiegare il perché di questo grande disastro, quindi la punizione divina, piuttosto che divisioni tra protestanti e cattolici, ad esempio la punizione divina legata all'avidità o alla ricchezza degli abitanti piuraschi viene richiamata, ma sono tutti aspetti etici. In realtà fanno parte di un processo naturale che l'uomo ha di cercare di darsi spiegazioni, sono spiegazioni ovviamente non scientifiche. Alla base c'è un dato interessante, che tutte queste spiegazioni in genere insistono sulla ricchezza degli abitanti di Piuro. E allora l'archeologia, del tutto sganciata perché guarda la cultura materiale, ha intravisto con queste prime ricerche sicuramente le origini della ricchezza di Piuro e quindi anche il motivo di queste reazioni che ci furono immediatamente dopo il disastro.
Le indagini hanno messo in luce insediamenti, strutture architettoniche, materiali ceramici, vetrosi, monetali, ma dedicano un'attenzione particolare alla pietra ollare, risorsa identitaria di questo territorio. Estratta e lavorata fin dall'età romana, questa roccia tenera e resistente al calore fu alla base di una produzione diffusa, pentole, contenitori, elementi per acquedotti, che attraversò le Alpi lungo direttrici commerciali consolidate. Il volume ricostruisce non solo la modalità di estrazione e lavorazione, ma anche il paesaggio della pietra ollare, le cave, le vie di trasporto, le reti di scambio che collegavano Piuro ai principali centri dell'Europa continentale e mediterranea. Grazie anche ad analisi archeometriche e spettroscopiche è stato possibile determinare la provenienza di numerosi manufatti, confermando così il ruolo di questo centro alpino come polo produttivo di eccellenza e nodo strategico nei traffici medievali.
Beh, questo è stato forse l'asset più importante delle attività delle ricerche che abbiamo condotto negli ultimi 7-8 anni. Qui noi abbiamo lavorato anche con altre equipe di ricerca, di fisici, di chimici, per la caratterizzazione della pietra ollare. Possiamo dire che le analisi che abbiamo condotto in queste fasi mostrano che la pietra ollare prodotta nell'area Piuro-Chiavenna aveva raggiunto nei secoli centrali del Medioevo l'area adriatica, anche in certi casi l'area tirrenica, le reti di distribuzione che andavano ben oltre la dimensione regionale. Piuro è un nodo, diciamo, di produzione della pietra ollare, un nodo di un sistema territoriale. Probabilmente non era il solo, era sicuramente il più importante o uno dei più importanti. È un insediamento specializzato, cosa che è abbastanza inusuale per le fasi altomedievali. Questo presuppone che per avere accesso a tutta un'altra serie di prodotti dovesse a sua volta essere in un quadro di un più ampio sistema di produzione agricola, dell'allevamento e via dicendo. Questo tipo di modello è un modello che non troviamo, per esempio, nella pianura padana o in altri contesti finora scavati, dove sono prevalenti o quasi esclusivi modelli di economie più generalizzate, che quindi hanno sia allevamento, sia agricoltura, tessitura e altre forme economiche, con un equilibrio, un bilanciamento sicuramente variabile, ma più distribuito, mentre Piuro appare come un centro molto specializzato. Proprio per questo è molto interessante anche dal punto di vista storico-scientifico, perché ci apre nuove prospettive anche di riflessione sull'economia alto-medievale. Adesso comunque c'è la volontà di aprire una fase di maggior restituzione al pubblico, quindi anche con una riflessione sui modi di valorizzare questo direttamente sul territorio, con dei percorsi, con una visita ai luoghi, insomma una maggior fruibilità di questi dati, in modo da rendere visibile e fruibile agli interessati questa realtà, ecco.
E con questo intervento del professor Fabio Saggioro siamo giunti al termine di questa edizione delle Voci dell'Agrigione Italiano, il settimanale di informazione radiofonica più longevo al mondo, che vi dà appuntamento a venerdì prossimo. A tutti voi una felice serata.